due parole in effetto, quacervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Allora, ciao a tutti e a tutte, eccoci qua ai microfoni di Radio Wombat, questa è la nostra stampa rassegnata. Siamo, per chi non ci conoscesse, lo diciamo sempre, quindi chiediamo la pazienza e la solidarietà di chi invece lo sente ripetere con regolarità, una delle trasmissioni informative della nostra radio autogestita, e qui trovate cronaca locale nel senso di lettura, e a volte a volo d'uccello, altre volte in maniera un pochino più approfondita o specifica di alcuni articoli che catturano la nostra attenzione, delle cronache locali, e da lì riflessioni, critiche, polemiche, a volte quando ci è possibile anche dare la parola a protagonisti che sono, insomma, nella nostra area metropolitana fiorentina in lotta e in conflitto sociale. La puntata di questa settimana, che sempre per spiegare il meccanismo con cui funzioniamo, anche se girerà, diciamo, da martedì 11 fino al prossimo martedì 18, prende in esame quello che è successo nella settimana precedente. Questo per darci un po' il tempo di selezionare gli articoli, per farci magari delle idee, degli approfondimenti, come ho detto, per raccogliere eventualmente delle voci critiche. Quindi la puntata di questa settimana la comincio andando a dare una piccola notizia che non ha fatto, tanto per cambiare, particolare scalpore sulle cronache locali, però in qualche modo è apparsa, ed è la manifestazione, il piccolo presidio di solidarietà e di vicinanza nella distanza, diciamolo così, delle comunità colombiane residenti in Toscana e a Firenze. Ovviamente la questione è riferita a tutto quello che sta succedendo proprio in questi giorni, in questa settimana che precede la nostra trasmissione, in Colombia, dove si è dato un movimento nazionale dislocato nelle principali città, ma insomma un po' dovunque. Bogotà, Cali sicuramente sono gli epicentri di queste immense manifestazioni davvero oceaniche, che fanno insomma veramente impressione in tutti i sensi, sia dal punto di vista positivo di vedere le reazioni popolari e la forza popolare di un paese che di fronte a l'ennesima manovra neoliberista, qual è la riforma fiscale, o la, come la, appunto, la chiamano la riforma tributaria, è capace, insomma, di dare vita a un movimento sociale veramente molto ampio e molto unito e combattivo, che dagli scontri di piazza al paro nazionale, cioè allo sciopero generale ripetuto e continuativo, è stato fino a qui in grado di portare alle dimissioni il ministro interessato. L'obiettivo evidentemente delle manifestazioni è proprio quello di andare a in qualche modo dare una spallata al governo Duque, governo dei tanti che si succedono in questo paese, dello stesso blocco di forze e partitico del famoso, insomma, presidente Uribe, e quindi insomma la situazione è quella che è. Quindi, diciamo, l'aspetto positivo, come appunto vorrei appunto segnalare senza vittimismo, è quello della forza di questo immenso movimento popolare. Dall'altra parte non può sfuggire la reazione veramente militare, militaresca, forsennata che è stata messa in campo ed è tuttora in questo momento in esecuzione da parte appunto del governo, che ha già fatto almeno una venticinquina di morti. Dico una cifra così messa un po' anche un po' brutale e non precisa, ma perché nel momento in cui lo stiamo dicendo sicuramente le cose sono già aggiornate rispetto a quello che era il giorno della manifestazione di solidarietà qui a Firenze, come in altre piazze d'Italia, che era il 7 maggio. Al 7 maggio mi pare ne contassero, ne denunciassero 24 di morti. A distanza di alcuni giorni è possibile purtroppo che ce ne siano anche altri. Insieme alle morti non mancano le più classiche desapariciones, come si dice là, cioè la scomparsa di persone le cui sorti non sono ben note, nel senso che non sono stati ritrovati corpi, sono state probabilmente sequestrate dalle forze di polizia, da questi famosi squadroni dell'ESMAD, cioè le squadre antidisturbios, che poi sarebbero un po' il corrispondente degli SWAT negli Stati Uniti d'America, o qui di squadre speciali per l'ordine pubblico, ci fanno venire in mente per come agiscono, soprattutto per l'uso nelle zone popolari e nei quartieri residenziali popolari, per l'uso delle moto, delle motociclette, ci fanno un po' venire in mente le squadre dei falchi che sono state impiegate nel sud Italia in tante operazioni cosiddette antimafia di ordine pubblico, che però poi non hanno mancato di andare a colpire anche militanti, compagni, situazioni in conflitto sociale che nulla avevano a che fare con diciamo la criminalità organizzata, ma che dal punto di vista della logica dell'ordine pubblico sono state equiparate a queste, e quindi insomma abbiamo visto negli anni intervenire queste squadre anche nei confronti di situazioni che niente avevano a che fare con la criminalità organizzata. E questo è un po' il quadro dentro un paese che, come si sa, fa parte ormai dal 2017-18 della NATO a tutti gli effetti. Cominciarono con una sorta di partnership esterna per poi entrare ad essere membri effettivi dell'Alleanza Atlantica, paese che confina geograficamente, questo da sempre, con il Venezuela, e che dai primi anni del 2000, quando il Venezuela è diventato insomma quel paese che ha dato vita all'esperimento chavista di socialismo del XXI secolo, certamente la Colombia è servita anche a fare da guardiano in quell'area dell'America Latina, dove appunto l'alleanza tra il Venezuela e Cuba in qualche modo minacciava e metteva in discussione un ordine geopolitico e di interessi economici che gli Stati Uniti avevano da sempre coltivato, dando seguito a quella che è passata alla storia come dottrina Monroe, quella appunto del cortile e del giardino di casa. Quindi è proprio in questo contesto che si è data questa manifestazione, dicevo, insieme ad altre che ci sono state in Italia. E in alcune situazioni, in alcune città, le mobilitazioni delle comunità colombiane si sono intrecciate di più alle organizzazioni magari di movimento, a gruppi politici organizzati che stanno nelle città. Qui a Firenze c'è stato un rapporto con la lista Firenze Città Aperta, e quindi in piazza Santa Maria Novella si sono ritrovate nel pomeriggio con cartelli, con alcune simbologie magari anche del vestiario, diciamo, tipico colombiano, e per appunto dimostrare la vicinanza di chi vive ormai lontano, magari vive lontano da decenni, però insomma è sempre legato al proprio paese, e quando vede situazioni come queste non può in qualche modo che sentirsi vicino, e per certi aspetti forse anche in colpa, perché è un sentimento che accomuna spesso i racconti, le biografie di chi vive lontano, e quando insomma in casa propria i propri connazionali, ex connazionali, ma sempre vicini al cuore, si vedono rischiare la vita in questa maniera per dare una svolta al paese, per diritti generalizzati e di tutti, e non si può agire più di così. Insomma, evidentemente c'è anche una forma di disagio da parte di coloro che stanno lontani, quindi probabilmente per rispondere anche a questo tipo di difficoltà, anche di ordine personale, psicologico, ci sono state queste manifestazioni di vicinanza. Lo dico questo non per sminuire l'aspetto politico, che anzi evidentemente è molto importante, perché proprio come è stato fatto osservare c'è una grossa cappa di silenzio da parte dei media italiani ed europei su quello che sta succedendo in Colombia, cappa di silenzio che va ricondotta proprio al ruolo dentro la NATO della Colombia, quindi un alleato, diciamo, delle forze atlantiche e del cosiddetto Occidente in America Latina, e che però queste piccole manifestazioni, per quanto piccole, sono riuscite comunque ad aprire un po' un varco, ed infatti sono state commentate anche dalle cronache locali, e l'articoletto della Nazione, da cui appunto ho tratto quello che ho detto, e che ci dice appunto che nelle principali città dello stato sudamericano ci sono decine di morti e feriti che si stanno susseguendo. Gli scontri sono iniziati dopo l'annuncio di un progetto di riforma fiscale presentato dal governo di Iván Duque, a cui ha fatto seguito un progetto di riforma sanitaria che tende ad aumentare le privatizzazioni, come appunto se non bastasse quello che storicamente è il disequilibrio, le diseguaglianze enormi che ci sono in un paese come la Colombia, che si tra l'altro si sovrappongono anche alla distribuzione della popolazione nel paese dal punto di vista geografico, perché nelle città c'è un accesso relativamente migliore alle cure e ai presidi sanitari, cosa che invece nelle campagne è davvero devastante. Situazione quella delle diseguaglianze e della delle diseguaglianze sociali che si danno e che si sovrappongono a quelle geografiche, che è stata messa in forte rilievo anche da attori come quelli delle due guerriglie storiche che ci sono state o ci sono ancora in Colombia. Appunto, non è ben chiaro, quello delle FARC, cioè delle Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, e delle ELN, dell'Esercito de Liberación Nacional, che sono smobilitati da una parte, ma dall'altra ancora in combattimento. Le FARC hanno firmato questi accordi di pace nell'ultimo quinquennio, ai quali purtroppo è seguito una serie di omicidi mirati appunto a eliminare quei guerriglieri, quelle guerrigliere che si stavano smobilitando per rientrare a una vita civile, che invece sono stati uccisi a centinaia, letteralmente a centinaia, in modo scientifico e sistematico, proprio dagli apparati dello Stato colombiano. E quindi, insomma, la situazione è particolarmente grave in tutti i sensi, e a questo si va ad aggiungere il tentativo di riforma tributaria e di riforma sanitaria. Quindi, insomma, abbiamo quantomeno detto qualcosa anche noi rispetto a quella che è stata questa piccola ma importante e significativa manifestazione, anche se le nostre cronache da questo punto di vista sono andate per essere una trasmissione che si vorrebbe occupare di cronaca locale, a parlare di America Latina, però credo che fosse un atto dovuto, proprio perché quello che sta succedendo è veramente molto grave, ma dall'altra parte è anche incoraggiante, perché è la risposta coraggiosa e determinata di un popolo intero a una situazione di diseguaglianze e di violenza veramente raccapricciante. Quindi, con tutta la nostra solidarietà per i colombiani e le colombiane in Italia, ma soprattutto per coloro che stanno lottando in Colombia in queste ore, in questi momenti, facciamo una prima pausa musicale, facciamola proprio con con delle note e delle parole che parlano di Colombia. Che viva Colombia, che viva los pueblos de América Latina.
Sectores sociales. Los colombianos han despertado, hoy gritan chao, Duque, chao, chao, chao. Los colombianos ya nos cansamos, vamos a tumbar al dictador. Vamos Colombia, sigan marchando, hoy griten chao, Duque, chao, Duque, chao, 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 vamos Colombia.
Señor presidente, la reforma tributaria está muerta. Que no nos provoque más muertes. Por favor, retírela. Se lo solicito en nombre del pueblo de Cali.
Vamos a tumbarlo, Uribe, chao, Uribe, chao, Uribe, chao, 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 si el Mataripe quiere matarnos, vamos a morir por el país. Al Mataripe, vamos a tumbarlo, Uribe, chao, Uribe, chao, Uribe, chao, 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 si el Mataripe quiere matarnos, vamos a morir por el país.
Sí, ¿aló? Le habla Álvaro Uribe Vélez, que la Santísima Virgen siempre lo proteja.
Uribe, paraco, el pueblo está berraco.
Eccoci, sempre Radio Wombat, sempre la stampa rassegnata, si rientra in voce, abbiamo ascoltato una canzone, diciamo così, sulla Colombia, visto che abbiamo parlato della manifestazione di solidarietà che si è svolta anche a Firenze il 7 maggio, ritorniamo su tematiche più nostrane, per certi aspetti anche più deprimenti. Meno violente perché ancora insomma non si usano le squadre antisommossa per uccidere gli oppositori, ma la situazione non è meno grave e meno triste dal punto di vista delle diseguaglianze che si perpetrano. L'articolo è del lunedì del 10 maggio, quindi insomma praticamente ieri rispetto alla diretta della nostra trasmissione, e si riguarda lo stadio. Lo vado a leggere perché è un'interessante, curiosa intervista a un architetto che potrebbe candidarsi a mettere le mani su questo restyling del Franchi, che sappiamo che il sindaco Nardella, insieme al Partito Democratico Fiorentino e alle forze politiche, ma anche dell'imprenditoria che conta, sta chiedendo al Ministero della Cultura di prendersi ben 95 milioni di euro per la ristrutturazione dello stadio, che poi molto probabilmente viene messo chiavi in mano per il presidente e ad uso della squadra, della Fiorentina, che insomma, anche se è patrimonio della città dal punto di vista simbolico e sportivo, per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziari, è di fatto un'azienda in mano al suo presidente. Quindi insomma si usano i soldi pubblici, che tra l'altro non sono certo un regalo, perché di questi recovery plan, recovery fund, se ne parla da diversi mesi, se ne parla come spesso come una manna dal cielo, senza approfondire o senza voler far comprendere al lettore comune, all'opinione pubblica, che non si tratta di regali, ma si tratta di prestiti che poi nel corso degli anni vanno in qualche modo restituiti, e sappiamo che questo tipo di operazioni poi vengono redistribuite spalmandole sulla fiscalità generale, e quindi quello che si usa oggi per costruire uno stadio o qualunque altra cosa sia, si ridà domani con i tagli alle pensioni, con i tagli alla scuola, con le ristrutturazioni della pubblica amministrazione e quant'altro. Questo lo abbiamo già visto succedere nella dinamica neoliberista dell'Unione Europea, e sembra che insomma sarà quello che ci toccherà. Ovviamente una cosa sarebbe chiedere questi soldi per potenziare la sanità, le infrastrutture pubbliche, sostenere l'occupazione o i redditi o le povertà. o diritto alla casa o servizi o altre cose, ben altra operazione è quella di prendere 95 milioni d'euro dal recovery tramite il Ministero della Cultura con la scusa di fare il restyling di uno stadio storico per poi in realtà fare tutto quello che ora l'articolo ci dirà. Il suo studio è a Milano, ma Firenze lo conosce bene, anche perché, oltre ad essersi laureato all'Ateneo di Piazza San Marco insieme all'archistar Arata Isozaki, ha progettato l'ormai celebre loggia per l'uscita degli Uffizi. Andrea Maffei, classe 68, inventa e realizza scampoli di città moderna in tutte le parti del mondo, con edifici per tutte le destinazioni, comprese quelle sportive. Suoi sono infatti i progetti Novara Città dello Sport, il nuovo stadio nazionale di Tokyo e lo stadio Rzeszów in Polonia. Scusate la pronuncia dal polacco, ma di meglio non so fare. Architetto Maffei pensa di partecipare al concorso di idee per il recupero dello stadio Franchi che il comune di Firenze sta per pubblicare? Beh, mi viene da dire volentieri, anche perché l'edificio di Nervi è uno dei grandi capolavori dell'architettura italiana e quindi cercare di progettarne una trasformazione sarebbe certamente affascinante, anche se mi sembra che la riqualificazione non riguardi solo lo stadio, ma tutta l'area intorno, praticamente l'intero quartiere di Campo di Marte. Sì, è così. Secondo lei è un problema per la progettazione? No. Del resto gli stadi non sono solo edifici, sono sempre dei luoghi molto importanti della città che contribuiscono a definire tutta l'urbanistica di un'area, con conseguenze anche per ciò che c'è attorno. Lei ha vinto il progetto per la riqualificazione dello stadio del Novara, com'è andata in quel caso? Anche lì avevamo il vincolo di una tribuna da mantenere in quanto progettata dal figlio di Pierluigi Nervi, una struttura molto interessante con tutte le nervature in cemento armato e pilastri con sezioni un po' particolari, come faceva appunto Nervi, il padre. Elementi che dovevamo integrare nel progetto e lo abbiamo fatto. Ormai negli stadi si condensano molte funzioni e anche per il Franchi dovrà essere così. Certo, ormai gli stadi vanno pensati con funzioni commerciali, a volte persino alberghiere, oppure con locali e cinema, come ad esempio avviene in Inghilterra. Diventano insomma punti di attrazione, al cui interno nasce una macchina del entertainment, del divertimento. E non escludo che tutto questo si possa fare anche nel vostro impianto di Nervi. Si tratta solo di prevedere un ampliamento e una riprogettazione in modo intelligente. Sono convinto che col concorso arriveranno tante idee interessanti e credo che ci sarà una partecipazione molto alta, perché il confronto con Nervi è molto stimolante. Quali sono gli elementi del Franchi da valorizzare? Sicuramente la torre di Maratona, le scale elicoidali e molte altre strutture esistenti, ma ciò non toglie che si possano aggiungere parti nuove che ben si integrano con l'esistente. Questo era l'articoletto, l'ho letto perché era curioso, non è per togliere nulla al Andrea Maffei che si potrebbe più o meno candidare, in questo c'è anche un po' una sorta di, secondo me, l'idea che si fa lo stadio e quindi si dà lavoro e quindi insomma lavora un architetto fiorentino anche se poi c'ha lo studio a Milano, però se è laureato qui insomma facciamo lavorare i nostri perché è una sorta di sviluppo occupazionale, diciamo così. L'articolo era il Franchi non solo stadio, ma polo del divertimento. L'architetto Maffei, partner di Isozaki per gli Uffizi, parla del bando del comune, sarà entusiasmante misurarsi con un capolavoro dell'architettura italiana. Questo era l'articolo della Nazione, quello che volevo dire, in fondo l'ho già detto introducendolo, mi sembra appunto un'operazione che si va a configurare in maniera sempre più smascherata, non si tratta di fare il restyling, o meglio, sarà anche il restyling, ci sarà questa esigenza, volontà di dare una copertura alle curve e anche alle maratone, e ci sarà la voglia di rimettere a posto lo stadio, che effettivamente una diciamo rinfrescata ne ha bisogno, perché ci sono pezzi di intonaci che cadono qua e là, in effetti, insomma, una manutenzione è giusto farla, come sarebbe giusto però farla anche alle scuole, come sarebbe giusto farla agli ospedali, come sarebbe giusto farla parla alla stazione di Santa Maria Novella, che è fasciata con le reti per evitare che caschino calcinacci in testa alla gente, eppure non c'è soldi per fare nulla, ma per fare non tanto il restyling dello stadio quanto far nascere un polo del divertimento, dell'entertainment, del alberghiero con funzioni commerciali e quant'altro, di cui appunto si è parlato in maniera entusiastica, senza vergogna e senza mascherare nulla, i soldi si trovano, si chiedono all'Europa, poi gli si restituiranno con i tagli alle pensioni o ai servizi che impediranno di fare le manutenzioni che si merita il Franchi, però si meriterebbero anche altre strutture che sono a servizio della società ben più dello stadio, che senza nulla togliere all'amore per il calcio, all'amore per tutti gli sport, però sinceramente che con i soldi del recovery sbloccati dal Ministero della Cultura si vada a fare la sala bingo o non lo so, il bowling accanto allo stadio, in un'operazione che coinvolgerà il quartiere dall'inizio di via Manfredo Fanti fino praticamente all'angolo della Guerrina, a me mi fa sinceramente schifo, lo dico senza vergogna, per quanto anche io possa godere di una squadra che ha un certo blasone nel mondo, che ci porta campioni a giocare, che possa entusiasmare la città e esserne l'orgoglio, ma così non va proprio, perché poi tutto sommato te ti fai uno stadio e poi quando succedono problemi come quello della pandemia, gli stadi sono vuoti, il calcio te lo guardi in televisione con gli effetti sonori e gli effetti video, e quindi dello stadio poi te ne sei sbattuto, e tutto questo è successo proprio per le dinamiche capitalistiche che prendendola alla larga sono le responsabili anche del salto di specie del coronavirus dai pangolini all'uomo. E volendo stringere, se avessimo avuto dei sistemi sanitari meno imbarazzanti e più efficienti, forse avremmo potuto evitare la durezza dei lockdown o quantomeno la durata delle restrizioni. Per cui credo che continuare ad andare su questa strada sia del tutto controproducente, sia una corsa verso il vuoto dove a guadagnare forse saranno alcuni, ma sempre forse, perché appunto poi la macchina capitalistica si è dovuta incriccare di fronte al coronavirus, ancora non è del tutto sbloccata, pensa di ripartire alla grande con progetti come questi, ma vediamo dove andremo a parare, e comunque la pelle la rischieremo noi, che non siamo le classi dominanti, ma quelle che remano e che tirano la carretta e che poi la fanno condurre nel bar da gente come questa. Questa l'abbiamo detta, e cambiamo, diciamo, argomento con un'altra notizia, facendo un'altra pausettina musicale. La dedichiamo anche questa alla Colombia, ormai la trasmissione ha questo mood questa settimana.
Yeah. Yo no puedo callarme cuando veo que las cosas van mal. No sé qué está pasando con el mundo, con mi país, con toda Latinoamérica, pero algo me queda claro. Es que debemos estar unidos y juntos jamás seremos vencidos. The Cayo Records. Con todo lo que está pasando no podía callar. La solución para silenciar siempre ha sido matar. En otras ocasiones te encierran por tan solo hablar. Podrían encerrarme, pero yo no voy a callar. Hoy Colombia me recuerda a un México 68, al asesino Díaz Ordaz, un presidente caprichoso. Si buscan sinceridad, mis palabras no las alcolzo. Se acaban con miles de vidas y sí se los reprocho. Hoy hablo por mí y mis hermanos colombianos. Alcemos la voz y tomémonos de las manos. Sabemos lo que sufren nosotros los mexicanos. Peña, no hemos olvidado los 43 que nos mataron. Alzaré la voz, como dijo Aquilino Jodo. Les faltan balas para matarnos a todos. Faltan cárceles para encerrarnos a todos. Y faltan policías para someternos a todos. Yo,
no sé lo que pasa con el mundo, como ya lo dije, pero esto es grave. Y hay que alzar la mano sin temor, porque al final el temor es lo que nos venció.
Eccoci, si rientra in voce, si continua la lettura di qualche articolo che ci sembra interessante su cose che ci riguardano, e dentro a un articolo che poi andremo a leggere da Repubblica del 8 di maggio vediamo anche la retromarcia di Montanari che chiede scusa a Nardella. La vicenda, per chi non la ricorda, è quella delle dichiarazioni di Montanari dentro un servizio di Report che aveva 15 dicembre, a me pare fosse giugno, ma insomma questo fa poca differenza. Quando era finito il primo lockdown del 2020, c'era stato una sorta di diciamo finestra di crisi immobiliare nella quale si volevano infilare altre, come se non bastassero quelle che avevano operato fino a qui, altre immobiliari pronte a fare affari su il ribasso o il possibile o potenziale ribasso dei prezzi degli immobili di pregio a Firenze. Report aveva fatto questa trasmissione puntando particolarmente il dito su un'immobiliare israeliana. Nel contesto di quelle dichiarazioni e di quel servizio di Report c'era stato per forza di cose l'intreccio e il dare spazio a voci critiche della città, tra queste anche quella di Tommaso Montanari, che da anni lavora sui temi della, diciamo, della difesa del patrimonio artistico e immobiliare pubblico della città, e aveva appunto dichiarato che gli amministratori di Firenze sono al servizio di capitali stranieri. Questa frase ha suscitato, come è immaginabile, le ire di Nardella e della giunta comunale. Si sono sentiti particolarmente offesi, evidentemente perché colti nel vivo, e avevano minacciato la querela. Dal nostro diciamo punto di vista, che da anni insomma seguiamo queste vicende, abbiamo sostenuto anche allora le ragioni di questa frase, di questa espressione usata da Montanari, insieme a tante altre forze politiche e sociali della città, organizzazioni, movimenti, comitati che sui temi della, diciamo, dello spazio pubblico, della critica alle privatizzazioni, alla cessione ai privati, ad operazioni immobiliari soprattutto sul centro storico, hanno sempre dato battaglia o comunque espresso pareri negativi, e a suo tempo si espressero in maniera solidale nei confronti di Montanari perché Nardella ritirasse questa minaccia di querela. La ritira oggi perché sembra essere soddisfatto da quello che Montanari ha scritto, che non è propriamente una scusa, perché, come dice, pur rivendicando il suo diritto alla critica politica che ha esercitato senza alcuna finalità offensiva, si dice dispiaciuto per aver visto che questa terminologia ha acquisito, senza che questa fosse sua intenzione, una valenza diffamatoria nella percezione dei diretti interessati, che tale può essere apparsa senza alcuna volontà da parte dell'interessato a chi l'ha ascoltata. E quindi diciamo che l'amministrazione si ritiene soddisfatta e chiude la querela. Lo leggiamo perché appunto appare, perché evidentemente ha fatto notizia. È una retromarcia che non è una retromarcia, è una delle classiche supercazzole della politica, per cui uno smussa quello che era uno spigolo delle proprie dichiarazioni, quell'altro si dimostra soddisfatto e diciamo si chiude qui. Si chiude qui questa querela, ma non si chiude affatto qui la battaglia per una città che non sia a misura di capitali stranieri, quali in effetti l'amministrazione fiorentina l'ha fatta fino a qui e continuerà a farla. E nello stesso tempo appunto sottolineiamo come Montanari chiede scusa, ma in fondo non ritratta il contenuto delle proprie dichiarazioni, quindi appunto resta nel campo delle supercazzole e come tale la chiudiamo. Però va sottolineato come Repubblica ci tenesse a metterlo in evidenza, credo a voler testimoniare o a voler dire che quando il padrone alza la voce, in questo caso il padrone era Nardella, anche chi ha alzato la cresta, come in questo caso Montanari, poi è costretto a chiedere scusa, e ci hanno tenuto a dirlo, tant'è che dentro l'articolo più ampio di altri temi che ora andiamo a leggere ha meritato la foto a colori di Montanari e l'articoletto colorato, come a dargli una certa evidenza. L'abbiamo infatti notato anche noi. Ora invece andiamo a guardare quest'altro articolo che riguarda la crisi, non so se definirla così, però a leggere le cronache e i giornali c'è un certo incalzare nei confronti della figura di Eugenio Giani. L'articolo dice: vaccini, rifiuti e fondi UE, cioè dell'Unione Europea. PD e Italia Viva danno la linea, ma Giani resta freddo. La maggioranza ha prodotto un documento che indica al governatore le scelte da fare su tre argomenti ritenuti fondamentali. L'articolo dice: sui vaccini, stop ai click day e una comunicazione efficace ai cittadini da parte della regione. Sui rifiuti, entro il 2021 un piano che preveda l'autosufficienza regionale dello smaltimento, smetta di puntare sulle discariche e trovi una collocazione ai nuovi impianti. Mentre sulla gestione dei fondi europei e del recovery fund, basta riciclare progetti già fatti, vanno fatti piani nuovi che coinvolgano i privati e soprattutto siano in grado di creare occupazione. Se Giani si aspettava una camomilla, ha avuto una vodka ghiacciata. PD e Italia Viva si sono riuniti ieri in regione dopo gli scontri sul 1 maggio e le guerriglie sotto traccia di questi mesi e salta fuori una sfida mai vista al governatore. Serve un cambio di passo, vogliamo una tabella di marcia precisa su tre tematiche: sanità e campagna di vaccinazione, risorse europee, rifiuti. Mandano a dire i due partiti di maggioranza del Consiglio regionale con un documento congiunto firmato dai big. Per i Dem, Simona Bonafè. E per i renziani, Nicola Danti. Come se la Simona Bonafè non fosse sufficientemente renziana, poi. Praticamente, il tentativo di dettare l'agenda politica con una specie di contratto di governo. Solo che dall'altra parte il messaggio è accolto come una dichiarazione di ostilità, una voglia di commissariamento che suscita fastidio. Grande freddezza trapela dai consiglieri più vicini a Giani, che prova a fare buon viso al cattivo gioco. Sarò pronto a sviluppare queste indicazioni quando mi telefoneranno, li incontrerò molto volentieri. Resta il fatto che dopo 8 mesi di legislatura siamo già al primo terremoto politico per il governo Giani. Vogliamo sapere se la maggioranza c'è ancora, altrimenti elezioni, sferza Marco Stella da Forza Italia. Pure Lega e Fratelli d'Italia attaccano, ma nel PD l'eco dell'urlo delle opposizioni arriva a malapena. Basta e avanza la guerra interna, che va avanti da mesi, acuita dal caos vaccini e dalle inchieste, prima sulle concerie e poi lo strascico di quella sul trasporto pubblico locale che coinvolge il capogruppo Dem, Vincenzo Ceccarelli. Giani sperava di sedare le velleità ribelli con un vertice pianificatore, ma stavolta PD e renziani scelgono la sfida. Documento con le priorità che si aspettano Giani voglia presto discutere. Altrimenti Bonafè è pronto a convocare un gruppo del PD già da domani o lunedì invitando il presidente. Sanità, recovery e rifiuti, le spine principali. Ma nel documento c'è anche l'input a Giani di prendere figure di spessore nazionale tra i manager della sanità, quasi un alto là all'idea di far entrare Federico Gelli dopo Carlo Tomassini. E allora qui, insomma, ora qui l'articolo ovviamente l'ho finito di leggere, i commenti quali sono? Cioè, giusta, ora, dal punto di vista di Giani, che ci sia una situazione del genere, diciamo, viene anche un po' da giustificarlo, perché, insomma, siamo, m'avete messo voi, m'avete scelto voi, e ora non vo più bene, allora che è successo? A che cosa si deve questa spinta, questa corsa che mi chiedete, come se poi appunto Giani fosse qualcosa di diverso da coloro che in questo momento lo stanno incalzando. E chi lo sa che appunto ci sia da parte di Italia Viva soprattutto il tentativo di fare un po' come si è fatto sul governo nazionale, per cui ci si mette in una posizione dalla quale si possa ricattare il più possibile e si fa finta di essere una sorta di opposizione interna, quando in realtà sappiamo tutti che Giani era un uomo di Renzi, comunque un renziano, non mai né allontanatosi né mai pentito, pur essendo del Partito Democratico, e quindi rappresentava dal loro punto di vista una sufficiente sintesi di queste diverse istanze che poi in corso d'opera si sono sempre più separate fino a dar vita al partito Italia Viva, che appunto è quello di Matteo Renzi, e dall'altra parte al PD, che invece è in mano ad oggi a Enrico Letta. Questo è il grandissimo casino che c'è dentro il centro-sinistra e che in questo momento evidentemente usa in maniera strumentale praticamente tutto, perché la questione vaccinale, che viene definita in maniera dal loro punto di vista sempre in modo molto è una condanna, insomma, molto secca, quindi il caos vaccini, che sì, effettivamente non possiamo dire che non c'è, ma non credo da questo punto di vista, non per voler assolvere Gianni né per alcuna simpatia, ma se c'è il caos vaccini in Toscana è il solito caos vaccini che c'è in tutte le regioni italiane, che non è riconducibile assolutamente o perlomeno in maniera così univoca al presidente della regione. Se ci sono altre questioni, evidentemente la questione è altra. Si usa strumentalmente anche la vicenda delle concerie del comprensorio del Cuoio, che abbiamo visto sulla quale abbiamo visto che la regione toscana da una parte dice che è tutto a posto e che le responsabilità non ci sono e che sono tutti puliti, dall'altra parte però intanto cancella l'emendamento che Eugenio Giani fece approvare di fretta e di furia in una seduta del consiglio regionale, che meritoriamente Tommaso Fattori, che era presente a quella seduta, ha rimesso in circolazione per chi fosse interessato. Sono veramente pochi minuti istruttivi da guardare in rete, io li ho visti sulla pagina Facebook di Tommaso Fattori, che li ha rimessi, diciamo, in circolazione per far capire quale fu il tenore con cui venne approvato quell'emendamento. Gianni lo legge con la distrazione con cui dopo cena si potrebbe leggere un articolo di giornale a fine di una giornata di lavoro e di pensieri, per cui non abbiamo neanche tanta particolare attenzione né energia, lo legge distrattamente, tira via, è una sorta di invito con la mimica facciale, con il tono della voce, a dire: su ragazzi, questa è una bischerata, alzate la manina, approviamolo e via, tanto è un cavillo burocratico e tutto a posto. Cavillo burocratico, sto par di coglioni, per dirla proprio come si dice in mezzo alla strada, perché poi da quel cavillo burocratico ne è conseguito un trattamento, una gestione dei rifiuti che oggi vede le persone che vivono accanto alla cosiddetta superstrada dei veleni costrette a farsi la doccia con l'acqua comprata al supermercato, perché non si fidano neanche più a lavarsi i capelli con quella dei pozzi, che potrebbero contenere cromo esavalente. L'ARPAT sta facendo delle indagini delle quali i cittadini si fidano fino a un certo punto, e come dargli torto, insomma, visto tutto quello che succede e sul quale si poteva sorvegliare, ma evidentemente nessuno l'ha fatto. Quindi ad oggi che gli stessi che potevano sorvegliare il giorno prima vengono a dire che è tutto a posto, io sfido chiunque, se fosse in quelle case e usasse quell'acqua, a fare diversamente da quello che stanno facendo i cittadini, che però c'è da dire, oltre a lavarsi con l'acqua del supermercato, ai noi, nello stesso tempo stanno anche cercando di organizzarsi e di dare battaglia sociale e politica per le bonifiche e per cambiare, insomma, una situazione che evidentemente, nonostante la forza del ricatto occupazionale, perché nel comprensorio del Cuoio non si parla dell'aeroporto di Firenze con i suoi 200 lavoratori, visto che se ne è parlato spesso e che sembra sempre che tutto dipenda da quello, ma nel comprensorio del Cuoio siamo nell'ordine delle migliaia di occupati. E allora che facciamo? Quindi, nonostante il ricatto occupazionale, si sta cercando di dare battaglia sull'intero ciclo, non solo su quello del trattamento e di ciò che ormai è già avvenuto e quindi delle bonifiche, ma anche sulle produzioni e sulla modalità di queste produzioni, che non siano più così inquinanti, se è possibile o se non è possibile. Insomma, questa vicenda emersa delle concerie probabilmente sta pesando più di quanto non voglia far sembrare la regione toscana, perché è tutto a posto. Evidentemente il fatto che Gianni, ma anche Leto Gori, capo di gabinetto, si siano praticamente rivolte all''Ndrangheta per fargli gestire un problema che non sapevano come altro gestire, perché la situazione è questa, cioè le associazioni di categoria dei conciari e la politica hanno chiamato l''Ndrangheta, cioè non è l''Ndrangheta che è arrivata a fare quello che non avrebbe potuto fare altrimenti, e quindi questa vicenda sta pesando, però sta diventando poi, come spesso avviene in questi casi, l'occasione per altri giochi che a noi non interessano affatto e che non vedono e non indicano affatto un cambio di rotta. Anzi, perché se guardiamo il documento che appunto questi settori di Italia Viva e del Partito Democratico hanno presentato a Gianni, come a dire queste sono le nostre priorità e i nostri desiderata, c'è anche e propriamente la questione di un piano dei rifiuti entro la fine di quest'anno che, come ha recitato l'articolo nel suo incipit, smetta di puntare sulle discariche e trovi una collocazione ai nuovi impianti. Questa dicitura, che magari per chi così legge l'articolo a prima vista non capisce bene e anzi potrebbe anche suscitare un certo rispetto, perché dici, beh, vogliono smettere di buttare la roba in discarica, nuovi impianti, ma dal loro punto di vista, quando si parla di questo, i nuovi impianti di cui si parla non sono le fabbriche dei materiali che i movimenti e i comitati continuano a chiedere e che anzi recentemente hanno sintetizzato in un piano dei rifiuti scritto dal basso e frutto del lavoro appunto di mesi e anni di lotte sull'ambiente, sulla salute e anche sul lavoro. Ma al contrario, quando parlano di nuovi impianti, questi signori parlano appunto di impianti di incenerimento dei rifiuti, cosa che tra l'altro fa anche a cazzotti con l'idea dell'autosufficienza, perché come ben sappiamo, visto che la battaglia contro l'inceneritore di Firenze l'abbiamo fatta qui e l'abbiamo fatta da protagonisti, ci ricorderemo come la quota di tonnellate di rifiuti da bruciare fosse di ben 198.000 tonnellate l'anno e che nel caso in cui queste tonnellate di spazzatura da bruciare non fossero state non fosse stato possibile garantirle dai rifiuti della Toscana centrale, si sarebbe potuti ricorrere anche all'importazione di rifiuti, esattamente come funzionano tutti gli altri impianti di incenerimento nel pianeta, perché questa è la loro caratteristica, cioè per rendere in qualche modo profittevole e per rientrare su quella che si chiama produzione di energia da combustione, poi la combustione deve andare a una certa continuità e con una certa e mantenere insomma un certo livello, diciamo così. Per mantenere questo certo livello la spazzatura non può mancare ed è una ed è forse la prima tra tutte questa la ragione per cui poi il ragionamento per cui l'inceneritore serve per bruciare solo ciò che resta di una ottimale e spinta differenziazione dei rifiuti diventa una barzelletta, perché è il contrario, cioè l'inceneritore non è il caminetto che si accende ogni tanto quando non si è differenziato bene e avanza qualche cosa. L'inceneritore al contrario è un macchinario che producendo energia elettrica questa produzione è profittevole se funziona a regime. Per funzionare a regime deve bruciare un tot di spazzatura con continuità e quindi è il contrario della differenziazione e infatti la ostacola e infatti ne è nemico. E quindi quando questi uomini e queste donne, perché c'è anche nel mezzo la Simona Bonafè, parlano di queste priorità sui rifiuti, non siamo certo a chiedere un cambio di rotta radicale al presidente della regione Eugenio Giani, ma anzi a dire che corra più speditamente nella stessa direzione che ha percorso fino a qui, cioè quella della devastazione ambientale, quella dell'immissione delle nocività, quella del mantenimento di certi potentati e di certe lobby. Dall'altra parte c'è la questione sul recovery, che appare molto fumosa per come viene formulata, perché si chiede di fare progetti più precisi e di uscire dal vago, però insomma anche dire in modo vago che si vuole qualcosa di più preciso è ugualmente rimanere sul vago e quindi esattamente dove si va a parare non lo sappiamo, non lo riusciamo neanche troppo bene a prevedere. Questo è l'articolo, è uno degli articoli, perché io ho letto questo, mi sembrava riassuntivo e abbastanza vicino alle nostre cronache di martedì 11, ma nello stesso tempo è stato preceduto da altri articoli di questo tenore, dove appunto si è visto e sentito commentare queste riunioni e questi incontri e queste voci che tra Partito Democratico e Italia Viva stanno incalzando la figura del presidente Ciani. Ovviamente la mia lettura e il mio commento, se è potuto sembrare una difesa di Ciani, non lo è affatto, perché Ciani, proprio per il ruolo che ha avuto nella vicenda delle concerie, dovrebbe andare a casa, come dovrebbe andare a casa Ledo Gori, il suo capo di gabinetto, perché aveva forse anche più responsabilità rispetto ai rapporti con l'Andrangheta e alla gestione di quei rifiuti. Ma è anche vero che se mandi a casa questi, cosa fai con gli altri? La vicenda delle concerie ha dimostrato che l'associazione dei conciari dava soldi e finanziava la campagna elettorale sia di Ciani che del centrodestra, proprio come hanno fatto un po' tutti in quella che già prima della campagna elettorale regionale sapevamo essere una contrapposizione falsa, dove in fondo i padroni del territorio si cercavano di imbonirsi, accaparrarsi sia l'uno che l'altro, e non sapendo chi avrebbe potuto vincere, però si mettevano bene, mettevano le mani avanti sia col centro-sinistra che col centrodestra. Quindi, se c'è stata corruzione, questa corruzione è stata bipartisan, perlomeno riferibile a tutte e due gli schieramenti di maggioranza del centrodestra e del centrosinistra. Quindi coloro che chiedono e invocano le elezioni, quindi il centrodestra, quindi Forza Italia e Fratelli d'Italia, ma di che vogliamo parlare? E se si va alle elezioni dovremmo votare loro contro il centro-sinistra corrotto, ma mai e poi mai. E nello stesso tempo, se vai alle elezioni, o meglio, se nello stesso tempo non vai alle elezioni, ma a incalzare Ciani sono personaggi del calibro e del tenore della buona fe o di questo Nicola Danti per i renziani, pensiamo che ci sia un'alternativa possibile o qualcosa di diverso? Al contrario, ci sarà un affrettarsi sulle stesse linee di tendenza e linee di marcia che Ciani ha tenuto fino a qui. Quindi il panorama politico istituzionale è quanto mai sconsolante, questo lo sappiamo, se no non saremmo qui a fare una radio autogestita che vuole parlare non tanto ai cittadini in veste di elettori, ma agli abitanti, ai lavoratori, agli studenti, alle studentesse e diciamo alle classi subalterne, in quanto appunto classi subalterne. Facciamo altro, insomma, continuiamo in questo a tenere comunque le antenne e gli occhi puntati anche su questo piano, perché per quanto non ci interessi la politica di palazzo, è pur vero che poi le loro decisioni condizionano la vita di tutti e tutte noi. Facciamo un'altra pausetta per risentirci poi per i saluti finali.
Revolución, revolución, hip-hop en las calles. Revolución, revolución, hip-hop en las calles. El puño bien arriba y mi pueblo que no calle. Revolución, revolución, hip-hop en las calles. Revolución, revolución, hip-hop en las calles. Bien arriba y mi pueblo que no calle.
El amarillo ya no significa riqueza ni abundancia. Estamos sumergidos en pobreza y desgracia. El oro no desaparecieron por arte de magia. La corrupción es un virus más mortal que la pandemia. El azul de los mares, ríos y el cielo. Hoy está gris y llora de ver cómo explota Colombia y su suelo. El rojo siempre será la sangre derramada por el pueblo. La sangre con la que se ha manchado el gobierno. El pueblo superior a sus dirigentes. Traidor todo soldado que apunte sus armas contra la gente. La guerra no es con nosotros, la guerra es con la tiranía. Si el pueblo se mueve, tiemblan los de arriba. Mandato tras mandato en la misma basura. Un día de elecciones por 4 años de tortura. Al atraco, ellos lo llaman IVA. Razón tenían cuando hablaban de vacunación masiva.
Seguimos en la lucha, dando cara y sin capucha. La inconformidad escucha. Al pueblo se respeta y se le escucha.
El pueblo se respeta y se le escucha.
Revolución, revolución, hip hop en las calles.
revolución, revolución, hip hop en las calles. El puño bien arriba y mi pueblo que no calle. Revolución, revolución, hip hop en las calles. Revolución, revolución, hip hop en las calles. El puño bien arriba y mi pueblo que no calle.
¿Quién dijo que la cosa no era con nosotros? Detente y mire cómo se nota la inconformidad en los rostros. Nos acechan monstruos con garrotes y escudos, nos quieren reprimir. Pero lo siento, no estoy dispuesto a esto. Yo represento al estudiante, al pueblo y al maestro, al campesino, al proletario, al hombre honesto. Es hora de que sepan que no estamos contentos. El pueblo ya no aguanta más impuestos e injusticias. Despierta, escucha, te traemos la primicia. Atentos a este anuncio. Los canales de noticias ya no dan detalles. Ya no hay nada que nos calle. Por eso el hip hop está en las calles.
Ya no hay nada que nos calle. El hip hop está en las calles.
Revolución, revolución, revolución.
El puño bien arriba y mi pueblo que no calle.
Revolución, revolución, revolución.
El puño bien arriba y mi pueblo que no calle.
Allora, rieccoci, finiamo, andiamo a chiudere la nostra trasmissione con notizia, direi più che notizia, insomma, serie di eventi particolarmente rilevanti dal punto di vista, da tutti i punti di vista, mettiamola così. Cosa è successo? Si parla della morte della lavoratrice Luana D'Orazio, la ragazza giovanissima, mi pare 22 o 23 anni, ora non voglio sbagliare, tra l'altro madre di un bambino di 5 che muore a Prato, tirata dentro, diciamo, da la macchina, dall'orditoio, in un'azienda tessile di Prato. Questa morte suscita particolare sdegno, fa il giro d'Italia anche sui social. La cosa si è consumata nella scorsa settimana, si sono susseguiti vari articoli. Io quello che sto guardando, tanto per, è del 9 di maggio su Repubblica, che non fa assolutamente menzione, e non ci stupiamo, del fatto che in questa piazza non abbiano fatto parlare dal palco, così diciamo, dalle scale di Piazza delle Carceri, gli operai del Siccobas e della Texprint. Insomma, in quella stessa piazza dove il 24 aprile appunto c'era stata la manifestazione di solidarietà con i lavoratori della Texprint e in generale del Siccobas che opera dentro il macrolotto, a questo appuntamento sulla sicurezza sul lavoro proprio loro non sono stati ammessi a parlare. C'è stato insomma un po' di sana tensione operaia, perché i lavoratori a cui è stato impedito di parlare volevano farlo, non ci sono stati scontri, però insomma va rilevato questa attitudine censoria dei sindacati confederali, che continuano a reggere il sacco alle stesse aziende in cui si consumano questo tipo di incidenti. Ovviamente non si sta dicendo che la colpa è dei sindacati, ma che certamente organizzare degli appuntamenti come questi per parlare solo di sicurezza, come se la sicurezza potesse essere estrapolata e fosse un capitolo a parte rispetto invece alle condizioni materiali di lavoro, e sappiamo non essere così. Quando si tace su i turni, la lunghezza, la durata delle giornate lavorative, sull'intensità, sui carichi di lavoro, e si fa finta che tutto questo non abbia a che fare con la sicurezza, ci sembra oggettivamente che sia un film già visto, e che le parole di condanna che sono state espresse dai sindacalisti, dalle sindacaliste, dai lavoratori e le lavoratrici che si stanno organizzando intorno al Siccobas non siano neanche, insomma, da discutere. È la realtà pura e semplice. Siccome appunto i lavoratori, i compagni e le compagne del Siccobas usano molto la pagina Facebook, io la rimando, suggerisco di andare a vedere Siccobas Prato e Firenze per andarsi a guardare quei pochi minuti appunto che hanno pubblicato dal local team in diretta, che ha ripreso il tentativo di questi lavoratori di parlare dal palco e che invece sono stati fermati dalla linea del servizio d'ordine confederale, appunto scene viste e riviste, e che però insomma ci auguriamo di non dover più rivedere, ma anzi che ci sia da parte di settori sani dei sindacati confederali, ammesso che ancora esistano, che ci sia l'intelligenza politica di aprirsi alle nuove vertenze che stanno nascendo, oppure di condannarci tutti e tutte a questa nuova forma di fascismo capitalismo, che è fatta dell'autoritarismo aziendale, dove non si può non solo rispettare i diritti, ma neanche più parlare e denunciare quello che succede attraverso queste normative sulla fedeltà aziendale, che una volta di più colpiscono chi lavora davvero, per invece far parlare i rappresentanti e le rappresentanti. La vicenda appunto è particolarmente complessa e ha attraversato le cronache in più episodi, diventata un momento in cui appunto i sindacati vanno a confermare il loro ruolo in queste vicende, ma un ruolo appunto sempre più ambiguo e sempre meno mascherato, ma sempre più evidente e smascherato, di sostegno invece a quel mondo del lavoro che di questi incidenti è responsabile attraverso l'intensificazione dello sfruttamento e la precarietà che ci danno. Ancora una volta un rimando alla loro pagina Facebook per farsi un'idea più diretta, li vorremmo avere ai nostri microfoni, ma capiamo anche che gli impegni in questo periodo di lotta alla TechSprint sono stati veramente forsennati, e quindi magari un giorno riusciremo a farli parlare nuovamente ai nostri microfoni. Per ora rinviamo direttamente ai materiali che loro producono da se stessi e che sono disponibili sulla pagina Facebook. Direi che per questa settimana abbiamo detto tante e tante cose. Solidarietà ai caduti in Colombia, a chi lotta in Colombia, ma anche evidentemente a tutti coloro e a tutte coloro che stanno lottando qui, a partire proprio dai lavoratori e le lavoratrici della TechSprint, che con le loro lotte cercano di vendicare anche chi, come Luana, è morta recentemente. A risentirci a presto. Dalla stampa rassegnata è tutto. Pugni chiusi. Ciao.